Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato in Italia da Mimesis, nell'edizione identificata dall'ISBN 8857564 Vintiro, Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria è un saggio storico e teorico di Silvia Federici. Il libro rilegge la transizione europea dal feudalesimo al capitalismo, fra tardo medioevo ed età moderna, mettendo al centro soggetti e processi spesso marginali, nelle ricostruzioni canoniche le lotte contadine, la perdita delle terre comuni, la colonizzazione, il disciplinamento dei corpi e il lavoro non retribuito delle donne. La sua tesi non è che la caccia alle streghe sia un episodio isolato di superstizione, ma che abbia contribuito alla formazione di un nuovo ordine economico e patriarcale. Federici dialoga criticamente con Marx e con altre interpretazioni della modernità per mostrare come la produzione capitalistica dipenda dalla riproduzione quotidiana della forza lavoro. Ne risulta un'analisi femminista dell'accumulazione originaria, una storia del capitalismo che considera indispensabili la divisione sessuale del lavoro, il controllo della sessualità e la svalutazione del lavoro domestico. J.T. darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'accumulazione originaria include l'espropriazione del lavoro riproduttivo. Federici riprende la nozione marxiana di accumulazione originaria, il processo storico che crea le condizioni per il capitalismo, ma ne amplia radicalmente il campo. Non basta osservare l'espulsione dei contadini dalle terre, l'appropriazione delle risorse comuni o l'accumulazione di ricchezza attraverso commercio e conquista. Per l'autrice, occorre chiedersi anche come venga prodotta, mantenuta e rinnovata la forza lavoro che il capitale impiega. In questa domanda entra il lavoro delle donne: generare figli, nutrire, curare, educare, sostenere quotidianamente i lavoratori e organizzare la vita domestica. Quando tali attività vengono assegnate alle donne come compiti naturali e non come lavoro socialmente riconosciuto, il loro costo viene scaricato fuori dal salario e dal mercato. Questa lettura modifica il significato stesso di origine del capitalismo. La subordinazione femminile non appare come una sopravvivenza feudale destinata a scomparire con la modernizzazione, né come un effetto secondario dell'industrializzazione. Diventa invece una condizione della nuova organizzazione economica. Il salario maschile, nella ricostruzione di Federici, non remunera. Soltanto un individuo contribuisce a stabilire una gerarchia interna alla famiglia e a occultare il lavoro che ne rende possibile. L'esistenza. La categoria di riproduzione sociale permette quindi di collegare economia, famiglia, sessualità e potere statale, evitando di ridurre lo sfruttamento alla sola fabbrica o al solo contratto salariale. Secondo, recinti e distruzione dei beni comuni, la perdita dell'autonomia contadina. Un passaggio decisivo del libro è l'analisi della dissoluzione delle forme comunitarie di sussistenza. Le recinzioni delle terre comuni e altre trasformazioni della proprietà non rappresentano, per Federici, un semplice progresso tecnico o giuridico, privando contadini e contadine dell'accesso a terreni, boschi, pascoli e risorse condivise. Questi processi rendono più difficile l'autosostentamento e spingono una parte crescente della popolazione a dipendere dal mercato e dal lavoro salariato. La formazione del proletariato è dunque presentata come una storia di coercizione, impoverimento e resistenza, non come l'ingresso spontaneo di lavoratori liberi in un'economia più efficiente. L'attenzione alle donne rende questa dinamica più precisa. Le risorse comuni offrivano margini materiali di autonomia per la cura familiare, la raccolta, l'allevamento e altre attività essenziali alla sopravvivenza. La loro perdita colpisce quindi non soltanto il reddito, ma la capacità collettiva di organizzare la riproduzione della vita, fuori dal controllo diretto del salario. Federici collega questo mutamento alla criminalizzazione della povertà, alle politiche contro vagabondaggio e mendicità e alla crescente imposizione della disciplina lavorativa. Il punto non è idealizzare il mondo feudale, segnato anch'esso da rapporti di dominio, ma mostrare che la transizione capitalistica restringe spazi di negoziazione e di vita comune. In tal modo, il libro lega la storia dei beni comuni alle attuali discussioni su privatizzazione, precarietà e dipendenza economica. Terzo, la caccia alle streghe come politica di disciplinamento delle donne. La caccia alle streghe è il nucleo più noto del volume, ma Federici la inserisce in una rete di trasformazioni economiche, religiose, giuridiche e sociali. Contesta l'idea che le persecuzioni tra XVI e XIX secolo siano spiegabili soltanto con credenze irrazionali o fanatismo religioso, senza negare la pluralità dei contesti locali. Interpreta la repressione come parte della costruzione di un ordine che doveva rendere i corpi più controllabili, spezzare legami comunitari e rafforzare l'autorità maschile e statale. La strega concentra figure considerate insubordinate la guaritrice, la donna anziana, la povera, la sessualmente non conforme, colei che dispone di saperi pratici o sfugge alla dipendenza familiare. Particolare rilievo assume il controllo della capacità riproduttiva. Federici mette in relazione le persecuzioni con l'ostilità verso pratiche e conoscenze femminili riguardanti sessualità, parto e regolazione delle nascite. La posta in gioco non è soltanto simbolica in una società impegnata a disciplinare il lavoro e a ricostituire la popolazione dopo crisi demografiche e sociali. La riproduzione diventa materia di interesse pubblico. Il terrore delle accuse, dei processi e delle esecuzioni produce inoltre divisione e diffidenza nelle comunità. Questa tesi rende la caccia alle streghe un problema storico-politico, anziché un capitolo pittoresco del passato. Il libro invita però a distinguere tra l'interpretazione teorica di Federici e una spiegazione unica, esaustiva di tutte le persecuzioni. La sua forza sta nel far emergere condizioni materiali troppo spesso ignorate. Quarto, corpo. Lavoro e sessualità, la fabbricazione di una nuova disciplina sociale. In Calibano e la strega, il corpo non è una realtà puramente privata o biologica, è il luogo sul quale si organizzano rapporti di lavoro, saperi, punizioni e gerarchie. Federici esamina la nascita di concezioni moderne che separano ragione e corpo e presentano quest'ultimo come qualcosa da governare, addestrare e rendere produttivo. Questa trasformazione accompagna l'affermazione di una disciplina del tempo, del lavoro e dei desideri, che non riguarda soltanto gli operai nelle manifatture, ma l'intera vita sociale. Il corpo del lavoratore deve essere affidabile e disponibile. Quello della donna viene sempre più definito in rapporto alla maternità, al servizio domestico e alla sessualità coniugale. L'autrice sviluppa qui anche una critica a letture del disciplinamento moderne che, a suo giudizio, non attribuiscono sufficiente importanza alla riproduzione e alla differenza sessuale. La sua obiezione non consiste nel negare il valore delle analisi sul potere esercitato sui corpi, ma nel sostenere che esse restano incomplete se trattano donne e uomini come un insieme indistinto. La divisione sessuale del lavoro produce infatti forme specifiche di controllo-svalutazione delle attività domestiche, dipendenza dal salario maschile, restrizioni dell'autonomia sessuale e ridefinizione dei ruoli familiari. Il risultato è una lettura materialista del corpo. La sua disciplina non è una conseguenza culturale astratta, bensì una componente dell'organizzazione economica. Questa prospettiva aiuta a comprendere perché cura, maternità e sessualità siano questioni centrali nella storia del lavoro. Infine, Europa e nuovo mondo colonialismo, razzializzazione e sviluppo capitalistico. Federici non limita il racconto alla storia europea. L'espansione coloniale nelle Americhe è parte costitutiva della sua analisi dell'accumulazione, perché consente di osservare come espropriazione, violenza e controllo del lavoro assumano forme connesse ma differenziate. Le conquiste coloniali, la riduzione in schiavitù e la distruzione di popolazioni e sistemi di vita indigeni non sono perciò uno sfondo esterno alla nascita del capitalismo europeo. Costituiscono una fonte di ricchezza, manodopera e sperimentazione politica che accompagna la trasformazione dei rapporti sociali in Europa. Questo allargamento geografico evita di descrivere il capitalismo come un processo soltanto interno all'Occidente. Federici sottolinea il nesso tra gerarchie di genere e gerarchie razziali. La costruzione di popolazioni disponibili allo sfruttamento passa attraverso classificazioni che legittimano una diversa esposizione alla violenza, alla coercizione e alla perdita di autonomia, pur mantenendo al centro l'esperienza delle donne europee nella transizione. Il libro mostra che la divisione sessuale del lavoro non può essere isolata dal colonialismo. Il riferimento a Calibano, figura shakespeariana associata alla conquista e alla subordinazione coloniale, segnala proprio questa dimensione del titolo. Sul piano interpretativo, il capitolo storico offre una cautela utile alle categorie di classe. Genere e razza non operano separatamente, né hanno la stessa forma in ogni contesto. La storia dell'accumulazione è globale perché intreccia processi locali di disciplinamento e rapporti imperiali di conquista. In conclusione, Calibano e la strega è particolarmente indicato a chi studia o desidera comprendere storia moderna, femminismo materialista, teoria marxista, storia del lavoro, colonialismo e riproduzione sociale. È utile anche per lettori non specialisti disposti ad affrontare un saggio denso. Il suo principale beneficio intellettuale è rendere visibili i presupposti quotidiani della produzione economica, cioè cura, famiglia, sessualità, accesso alle risorse e controllo dei corpi. In questo modo consente di leggere questioni contemporanee: lavoro domestico, non pagato, precarietà, privatizzazione dei beni comuni e politiche riproduttive, in una genealogia storica più ampia, rispetto a molti testi sulla nascita del capitalismo. Il volume si distingue perché non aggiunge semplicemente le donne a una narrazione già consolidata. Riorganizza invece la narrazione attorno alla riproduzione della forza lavoro e sostiene che tale sfera sia strutturale per l'accumulazione, rispetto alle storie della caccia alle streghe concentrate esclusivamente su religione, mentalità o diritto. Propone un'interpretazione che collega la persecuzione a conflitti sociali, trasformazioni della proprietà e imposizione di nuovi ruoli di genere. La tesi è forte e ha alimentato discussioni storiografiche e teoriche. Va quindi letta come un intervento argomentato, non come l'unica spiegazione possibile di fenomeni complessi e diversi per luogo e periodo. Proprio questa capacità di unire critica teorica, ricostruzione storica e interrogativi politici spiega la sua posizione di riferimento nel pensiero femminista contemporaneo. Se vuoi supportare Silvia Federici, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.